fare un altro passo avanti nella lettura del libro di Ezechiele. Non faremo tanta strada, però quello che è necessario per approfittare ancora di questa parola che ci viene incontro come espressione ormai della vera maturità del nostro profeta Ezechiele. Sappiamo che dal capitolo 33 siamo entrati in una terza parte per quanto riguarda la redazione dello scritto, ma è il profeta che dà testimonianza, attraverso quel che leggiamo in queste pagine, di quella che è ormai la sua attività pubblica, senza remore, superando la fase del mutismo nella sua vita, dopo la caduta di Gerusalemme, quando ormai è avvenuto il fatto che segna la svolta drammatica della storia del popolo di Dio, la caduta di Gerusalemme con tutte le conseguenze. C'è stato un ministero profetico del nostro Ezechiele negli anni precedenti, ma come se si fosse svolto in sordina, in atteggiamento riservato, come una sua riflessione, un suo rimuginio interiore, ed ecco adesso la sua attività assume subito una rilevanza pubblica, e le pagine che leggiamo sono testimonianza di quella tappa che segna, vi dicevo, la maturità della sua missione profetica. E nel capitolo 33, proprio all'inizio, ricordate quel modo di presentare se stesso e la sua missione di profeta come una sentinella che assume responsabilità nei confronti di quello che avviene al popolo, in una situazione in cui le minacce sono diventate ormai forme di tragico sconvolgimento. Ma il profeta sentinella, gli è affidato una responsabilità che lo rende partecipe di quella vicenda drammatica e lo chiama a trasformare gli eventi in virtù della competenza che gli è affidata, in virtù di quel ruolo di sentinella per il quale è costituito, e si tratta di trasformare quegli eventi in una rivelazione ulteriore di quello che avviene nella storia umana, perché ancora il Signore è protagonista, ancora il Signore sta realizzando un'opera sua e sta disegnando una nuova prospettiva di evoluzione e di crescita si compirà proprio attraverso la catastrofe sperimentata negli eventi contemporanei. Capitolo 33, poi leggevamo gli oracoli che seguono, ed ecco, capitolo 34, dobbiamo leggere adesso. Una lunga esposizione che ha tutte le caratteristiche di una omelia, ma un'omelia ampia, una predicazione solenne, ben articolata, dove si tratta, per quanto riguarda il messaggio che il profeta Ezechiele ci rivolge, si tratta di affrontare quelli che qui sono senz'altro identificati come i pastori. Si è esposto personalmente, nel capitolo 33, quel profeta è la sentinella, egli è compiuto una responsabilità che è vitale per lui, ma ci sono i pastori, le figure di riferimento, pastori per dire tutti coloro che hanno svolto nella storia del popolo una funzione ufficiale, istituzionale, naturalmente c'è di mezzo il richiamo a coloro che hanno governato, il sovrano, i suoi collaboratori, i pastori. E allora leggiamo, dal versetto 1 al versetto 6, questa predicazione assume immediatamente la forma di una denuncia. Infatti, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Predice e riferisce ai pastori. Notate questo termine pastore, al singolare, al plurale, ritorna adesso insistentemente, come tutto quello che ha a che fare con l'attività pastorale, il fatto dell'impegno da dedicare alle pecore che devono essere pascolate, bisogna condurle ai pascoli e così via. Tutto questo vocabolario adesso viene usato nelle pagine che leggiamo, in questo capitolo 34, in maniera veramente incalzante. È come se ci trovassimo necessariamente noi lettori coinvolti in una scena che ha le caratteristiche, per l'appunto, di una vicenda che riguarda i pastori, riguarda le pecore, riguarda coloro che, ricevendo questo messaggio, si rendono conto di essere in un modo o nell'altro parte di questa scena pastorale. Allora, che cosa c'è da riferire ai pastori? Dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. Dunque questa è la denuncia nella sua formulazione essenziale, poi verrà sviluppata e articolata successivamente con molti dettagli. L'uso del potere a proprio vantaggio, pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Una domanda retorica, è evidente che dovrebbero pascere il gregge, invece pascono se stessi. Dopodiché questo abuso viene sviluppato nei versetti seguenti, 3 e 4, con 10 sfaccettature. Leggiamo: vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Ecco, non pascolate il gregge. Di seguito: non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite. Vedete, dopo tre affermazioni: vi nutrite di latte? Vi rivestite di lana? Ammazzate le pecore più grasse? Tre affermazioni che però illustrano un comportamento in sé per sé negativo, ma sono tre affermazioni. E di seguito sei forme verbali al negativo che ho appena letto. Non pascolate il gregge, non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite. E c'è un'ultima affermazione che è la decima sfaccettatura del delitto di cui sono responsabili i pastori, in forma positiva, ma la situazione è in sé e per sé evidentemente e estremamente negativa. Quel versetto 4 che stiamo leggendo: non ma le avete guidate con crudeltà e violenza. 10 sfaccettature, una enumerazione martellante. 3 più 6 più 1, in tutto, ripeto, sono 10 segnali, 10 richiami, 10 imputazioni. Tutto questo è avvenuto e tutto questo conferma il fatto che i pastori hanno abusato del loro ruolo in maniera gravemente come dire dannosa per la vita del popolo, e perché vedete qui l'insistenza riguarda proprio più ancora che la denuncia del crimine compiuto dai pastori, riguarda i danni subiti dal popolo, che sono le mie pecore. Questa è un'altra espressione che adesso ritorna insistentemente, perché le pecore sono mie, perché il popolo è mio, e la denuncia mette in evidenza il delitto compiuto dai pastori per come sono venuti meno alle loro responsabilità in maniera così assillante, così distruttiva, ma la preoccupazione principale è quella di rivendicare il valore di quelle pecore che sono mie. Infatti, leggiamo, versetto 5, per colpa del pastore si sono disperse, sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate, ed ecco il versetto 6, vanno errando tutte le mie pecore, in tutto il paese, e nessuno va in cerca di loro. Notate che in italiano questo è un pronome, in ebraico questo di nuovo è il sostantivo, le mie pecore, nessuno va in cerca di loro, nessuno se ne cura. Vedete che la denuncia riguarda il danno subito dalle pecore che sono mie, e quindi la denuncia riguarda l'offesa che è stata subita dal Signore, perché le pecore sono sue. E l'offeso è lui, colpito è lui, danneggiato è lui, perché le pecore sono sue. E vedete che nella pagina che stiamo leggendo, in realtà, mentre viene rimarcato in maniera così evidente e così rigorosa il delitto compiuto, o i molteplici delitti compiuti dai pastori, il vero pastore è il Signore, che rivendica il valore del suo ruolo e l'appartenenza del suo pecore, anche se al Signore non viene mai attribuito esattamente questo titolo, ma è evidente, è Lui che si presenta come il pastore che dichiara il danno che ha subito per come sono state maltrattate le pecore che sono sue. Di seguito allora, dal versetto 7 al versetto 10, una sentenza. Perciò, versetto 7, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, parla il Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda, le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza avere cura del mio gregge, e ritorniamo alla denuncia illustrata precedentemente, udite quindi, pastori, la parola del Signore, dice il Signore Dio, eccomi contro i pastori. Ecco la sentenza. Chiederò loro conto del mio gregge, perché il gregge è mio, le pecore sono mie. Non li lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. E vedete ancora una volta il vero obiettivo, in virtù di questa sentenza, non è semplicemente punire i pastori, anzi il vero obiettivo, al di là di quella punizione a cui i pastori vanno incontro e che è inevitabile, il vero obiettivo è la liberazione delle pecore. Ecco qui il versetto 10 che ho appena letto. I pastori non pasceranno più se stessi, ma io strapperò loro di bocca le mie pecore, non saranno più il loro pasto. La liberazione delle pecore, questo è il vero obiettivo, perché lui è il pastore. E allora, dal versetto 11 al versetto 16, ecco come interviene il Signore, perché dice il Signore Dio, ecco io stesso cercherò le mie pecore, vedete, io cercherò le mie pecore e ne avrò cura. È davvero il vero pastore, anche se non gli viene attribuito questo titolo, Le pecore sono ancora sue, malgrado tutto quello che è successo, malgrado il disastro, malgrado la deportazione, malgrado l'esilio, malgrado i danni che il gregge ha subito per come i pastori sono venuti meno alle loro responsabilità. Le pecore sono ancora sue. E allora, eccolo qua. Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge. Quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le pecore sono ancora sue. E vedete le attività straordinarie di questo pastore che andrà a cercare le pecore dovunque si siano smarrite e le radunerà anche a partire dalle periferie più lontane, le ricondurrà nella loro terra. Ed ecco, vedete, a queste operazioni straordinarie compiute da questo pastore si aggiungono quelle che sono e saranno le attività ordinarie del pastore, perché vedete adesso quando le pecore saranno ricondotte nella loro terra le farò pascolare sui monti di Israele. Questa è l'attività normale, per dir così, ordinaria del pastore. Le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. La riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo. Vedete, è una dichiarazione evidentissima che dimostra come il Signore attribuisce a se stesso il ruolo del pastore, del vero pastore. Io le condurrò al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Dunque un'attività che si svilupperà nel tempo in quella forma straordinaria che comporterà il raduno delle pecore dovunque disperse per essere ricondotte alla loro terra, e la loro terra è il luogo che si configura come il pascolo e nello stesso tempo anche come il ricovero, l'ovile, il luogo di riparo nelle quali la vita delle pecore sarà garantita nel suo svolgimento ordinario. Io sono il pastore, io le condurrò, io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. E ancora il versetto 16. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Una dichiarazione programmatica coerente, puntuale, testimonianza di una intenzione pastorale che diventa il criterio determinante per interpretare gli eventi che si preparano in vista della storia futura, ma è il modo fin da adesso, in un contesto tragico come quello che sappiamo, per rivendicare il valore di una attenzione, di una premura pastorale con cui lui, che è il Signore, segue, sta inseguendo, sta riconoscendo, sta chiamando, sta come dire, riconoscendo le sue pecore dovunque disperse e in qualunque condizione di disagio e di sofferenza si trovino. A questo punto, dal versetto 17, al versetto 22, vedete che il pastore adesso dichiara l'intenzione, dopo quello che leggevamo, raccogliere le pecore e riportarle alla loro terra, cioè al luogo del pascolo e del riposo. Dopo quello, adesso il Signore dichiara, in quanto pastore, l'impegno di operare un discernimento all'interno del gregge. Perché si tratta di individuare nel gregge, che poi è la figura che serve a rappresentare la realtà del popolo in questa fase della sua storia, ma è una figura sempre valida, e dunque all'interno del popolo ci sono dei conflitti, ci sono delle presenze che assumono ruoli dominanti, ci sono coloro che vogliono imporsi con forza e con prepotenza, vogliono approfittare della situazione, e questo discernimento riguarda non il rapporto con gli altri popoli, laddove quelli di Israele sono dispersi, ma riguarda esattamente la realtà interna. Leggiamo: a te, mio gregge, dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, adesso tra pecora e pecora, tra montoni e capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura? C'è chi vuole farla da padrone, c'è chi vuole approfittare di una propria posizione di forza per danneggiare le altre presenze. Non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare con i piedi quella che resta, in modo tale che altri non possano bere o non possano pascolare. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidato. Perciò dice il Signore Dio a loro riguardo, ecco, io giudicherò tra pecora grassa e pecora magra. C'è una pecora grassa e c'è una pecora magra. Perché voi avete spinto con il fianco e con le spalle e cozzato con le corna le più deboli fino a cacciarle e disperderle. Vedete, è un come dire, una mancata corrispondenza al valore di quel vincolo di comunione che è elemento costitutivo del popolo di Dio, ed è un modo per richiamare ancora la denuncia nei confronti dei pastori, ma adesso vedete la denuncia si è sviluppata ulteriormente, non solo pastori che hanno pascolato se stessi invece di pascolare il gregge, ma all'interno del gregge, pecora contro pecora, e pecore che hanno fatto di tutto per spingere con il fianco, con le spalle, fatto tutto per cozzare con le corna in modo tale da cacciare via le più deboli e disperderle. Ebbene, versetto 22, io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda, farò giustizia tra pecora e pecora. Dunque, vedete anche ora una volta qui, versetto 22, quello che conta è la salvezza delle pecore, che sono mie, io salverò le mie pecore, la liberazione delle pecore. La denuncia dei pastori, si tratta di liberare le pecore. Questo discernimento interno alla comunità di Israele che vive in un'epoca storica così drammatica, dimostrando lo strazio dovuto a tensioni interne, conflitti interni, cioè naturalmente in una situazione di tribolazione come quella in atto, c'è chi vuole approfittarne, c'è chi vuole sopraffare la debolezza dei meno abbienti e dei più fragili e così via. Ed ecco la salvezza delle mie pecore, il versetto 22. Questo è l'obiettivo. E il discernimento che è necessario tra pecora e pecora è un discernimento, anche in questo caso vedete che non è semplicemente o non è esattamente mirato a punire, ma è mirato a salvare, a recuperare, a rieducare, chiamare le pecore a riconoscersi come parte del gregge che è suo, e in quanto il gregge è suo e le pecore sono sue, ecco che quelle conflittualità interne che vengono qui riconosciute e contestate con la massima, col massimo rigore, quelle conflittualità debbono essere radicalmente escluse. Io salverò le mie pecore, non saranno più oggetto di preda, farò giustizia tra pecora e pecora, vedete? È l'opera del Signore, la giustizia del Signore, il suo modo di essere presente e operante nella storia umana che adesso si imporrà come il criterio decisivo perché le pecore si riconoscano l'una con l'altra in quanto appartengono a lui. E allora dal versetto 23, ecco qui adesso compare un nuovo pastore, è una figura messianica, susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo, un nuovo pastore che ha il nome di Davide, ma non è Davide, il Davide della storia, è un Davide definitivo. Qui tra l'altro un pastore che le pascerà, vedete che qui un pastore, e in realtà bisogna mettere un unico pastore, è il pastore definitivo, unico, è un nuovo Davide, è Davide mio servo, egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io il Signore sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro, io il Signore ho parlato. Dunque è ancora una volta la pastoralità del Signore, ma che si prospetta come attuazione di un disegno pastorale che avrà come strumento determinante la presenza di quest'unico pastore che è il vero Davide, l'unico mio servo, il principe in mezzo a loro. E allora ultimo brano di questa predicazione, dal versetto 25 arriviamo al versetto 31, stringerò con esso un'alleanza di pace, ecco, questa è la prospettiva verso la quale è orientato lo svolgimento di una vicenda storica che, stando ai dati della contemporaneità, è una vicenda così, così dolorosa, come ben sappiamo. Ebbene, stringerò con esse un'alleanza di pace, esse sono le pecore. E le pecore raccolte, guidate, custodite, oggetto di discernimento, le pecore liberate, le pecore riconosciute e rieducate, stringerò con esse un'alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie nocive, cosicché potranno dimorare tranquille anche nel deserto, riposare nelle selve. Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione, manderò la pioggia in tempo opportuno, sarà pioggia di benedizione, gli alberi del campo daranno i loro frutti, la terra i suoi prodotti, essi abiteranno in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro che li tiranneggiano. Non saranno più preda delle genti, né li divoreranno le fiere selvatiche, ma saranno al sicuro e nessuno li spaventerà. Vedete, Questa alleanza di pace è il criterio interpretativo in base al quale si deve illustrare quale sarà l'esito di questa storia. E qui c'è di mezzo, vedete, una progressiva eliminazione di tutti gli elementi negativi che hanno assunto nella esperienza del popolo di Israele una evidenza così straziante: le belve, la fame, l'oppressione, il saccheggio, e in più adesso ancora, vedete, farò germogliare per loro una florida vegetazione, non saranno più consumati dalla fame nel paese, non soffriranno più il disprezzo delle genti, lo scherno, la prepotenza subita, la violenza che ha mortificato generazioni e generazioni di esuli, di gente sbarrita ed esposta a tutte le prepotenze. E vedete che contemporaneamente, insieme con la cessazione di tutte queste calamità che hanno afflitto il popolo di Dio, hanno afflitto le pecore, nella relazione con il mondo, nella relazione con le altre pecore all'interno di un e allo stesso tempo in relazione con i pastori, così come era organizzata la comunità di Israele al suo interno. Ecco le benedizioni del Signore, che qui sono facilmente riconoscibili attraverso l'invio della pioggia e quindi l'abbondanza dei raccolti e quindi la sicurezza, ed ecco la pace, la pienezza della vita. Sapranno che io, versetto 30, io, il Signore, sono il loro Dio e loro, la gente di Israele, sono il mio popolo. Questa è la formula dell'alleanza. Io sono il loro Dio e loro sono il mio popolo. Parola del Signore Dio. Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio. Questo ultimo versetto 31 è come se fosse il titolo. È l'ultimo versetto, il titolo. Questa nuova alleanza riguarda esattamente le pecore di cui si parlava nel corso della predicazione attraverso l'immagine di questa scena, di questa vita pastorale. Voi siete mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio, oracolo del Signore Dio. Fatto sta che adesso leggiamo rapidamente il capitolo 35, sono 15 versetti, e quindi il capitolo 16, 36 fino al versetto 15 sono come i due pannelli di una composizione che facilmente possiamo considerare come l'espressione di un, anche in questo caso, di un messaggio unitario. Anche in questo caso il richiamo che vi suggerivo precedentemente è una predicazione, ma due pannelli. Nel primo pannello, qui nel capitolo 35, una denuncia indirizzata ai monti di Seir, che sarebbe come dire a Edom. Edom è popolazione che dimora nella regione che sta immediatamente a sud del territorio abitato dalle tribù di Israele. Edom poi sarebbe Esau, quindi c'è una lontana, è lontana ma importante parentela. Esau è il fratello di Giacobbe, dunque Israele. E nel corso di quegli eventi che hanno determinato il crollo e la scomparsa del regno di Giuda, gli Edomiti si sono appropriati di certe porzioni di territorio, hanno in qualche modo approfittato della debolezza che ha travolto quelli di Israele, e dunque adesso una requisitoria di accusa nei confronti di questo monte Seir, ma per dire Edom, per dire Esau. E invece nel capitolo 36 i monti di Israele, leggiamo qui nel capitolo 35 sono tre oracoli in sequenza. Il primo, versetto da 1 a 4: mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, volgiti verso il monte Seir. Seir, ecco, questo è un'indicazione geografica inconfondibile, zona meridionale, deserto del Negev, quelle steppe che sono state abitate dai discendenti di Esau, e dunque, che poi Edom è un tradizionale avversario nella storia di Israele, più volte ci sono conflitti in atto e anche violenze, come purtroppo avviene nelle relazioni fraterne che si trasformano nelle forme più spietate di odio vicendevole, e il sangue versato. Allora leggiamo. Tanto qui c'è un gioco di parole, perché sangue c'è dam, Edom è il nome di Esau, e Dom vuol dire il rosso, il rossiccio, Dam è il sangue, ma c'è un altro termine, Edam, che vuol dire sventura. Leggo: mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, volgiti verso il monte Seir e profetizza contro di esso, annunzierai, dice il Signore Dio, eccomi a te monte Seir, anche su di te stenderò la mia mano. Qui una mano gigantesca, un gesto di sfida. Farò di te una solitudine, un luogo desolato. Ridurrò le tue città in macerie e tu diventerai un deserto. Così saprai che io sono il Signore. Una desolazione davvero angosciante. E questo come una necessità certa e inevitabile, e d'altra parte questa desolazione qui viene prospettata come una rivelazione. Ma cosa vuol dire il Signore intervenendo in questa maniera, rivelandosi in maniera così travolgente? Tu diventerai un deserto e così saprai che io sono il Signore. Secondo oracolo, dal versetto 5 al versetto 9, c'è di mezzo un massacro. D'altronde qui l'accusa è che Edom ha approfittato fino a versare impunemente il sangue di coloro che in quella situazione di estrema debolezza non erano più in grado di difendersi. Tu hai mantenuto un odio secolare, l'odio tra fratelli. Hai mantenuto un odio secolare contro gli israeliti e li hai consegnati alla spada nel giorno della loro sventura. Edom. E quando ho posto fine alle loro iniquità, perché c'è di mezzo appunto la scomparsa del regno di Giuda, la deportazione, la occupazione del territorio da parte dei babilonesi, la fine del... Sì, ebbene, io ho posto fine alla loro iniquità, ma per questo, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, ti abbandonerò al sangue. Questo riguarda Edom. E il sangue ti perseguiterà, tu hai odiato il sangue ti perseguiterà. farò del monte Seir una solitudine, un deserto, e vi eliminerò chiunque su di esso va e viene. Una visione veramente straziante. Questo capiterà a Edom, ma vedete, c'è di mezzo il sangue versato. E adesso quello che è capitato a Israele capita a Esaù. Giacobbe, Edom, e vedete, quella che adesso sembra semplicemente una vendetta, in realtà è l'indicazione di un percorso che consentirà finalmente ai fratelli di riconoscersi laddove il sangue versato diventerà non più la dimostrazione dell'odio così feroce e spietato, ma diventerà fondamento di una consanguineità recuperata. Il modo per riconoscersi attraverso il dramma patito come fratelli. E allora qui dice: farò del monte Seir una solitudine, un deserto, vi eliminerò chiunque su di esso va e viene, riempirò di cadaveri i tuoi monti, sulle tue alture, per le tue pendici, in tutte le tue valli cadranno i trafitti di spada, in solitudine perenne ti ridurrò, e le tue città non saranno più abitate, saprete che io sono il Signore. Città disabitate, perché, come peraltro fin dal tempo di Caino, la città costruita sul sangue del fratello, Abele, ecco, e dunque una fraternità occultata, una fraternità che è divenuta relazione odiosa, ed ecco, è il sangue versato, quando finalmente il sangue versato diventerà il principio di una relazione fraterna ritrovata proprio attraverso quella situazione di dolore, di sconfitta, di travolgimento, di sconvolgimento, di indebolimento irrimediabile, fondamento per riconoscersi coinvolti in una relazione fraterna. Quanto ce ne vuole? C'è un terzo oracolo, dal versetto 10 al versetto 13, poi c'è una conclusione. Leggo: poiché tu hai detto, questi due popoli, sarebbero i due regni Israele e Giuda, questi due popoli, questi due territori saranno miei, come se Edom avesse voluto occupare tutto il territorio abitato dalle tribù di Israele. Tu hai detto così, saranno miei, noi li possederemo, anche se là è il Signore, ma questa terra è la terra del Signore, che il Signore ha assegnato a Israele. Per questo, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io agirò secondo quell'ira e quel furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro, e mi rivelerò in mezzo a loro quando farò giustizia di te. Saprai allora che io sono il Signore. Vedi, saprai che io sono il Signore. E una scena adesso così così straziante, impregnata di tanto sangue, ma vedete, ti renderai conto finalmente di avere a che fare con un fratello quando sarete ridotti all'evidenza di un riconoscimento vicendevole per come si è ricomposto il vincolo della consanguineità. Saprai allora che io sono il Signore. Ho udito tutti gli insulti che tu hai proferito contro i monti di Israele. Sono deserti, i monti di Israele ormai sono deserti. Sono dati a noi. perché vi pascoliamo, avete detto voi, adesso ce ne siamo appropriati noi, contro di me, dice il Signore, avete fatto discorsi insolenti, contro di me avete moltiplicato le parole, ho udito tutto. Avete approfittato del sangue versato del fratello, avete occupato quei territori, avete offeso me. E in prospettiva qui esattamente, insisto, è la strada che attraverso l'esilio, attraverso le situazioni drammatiche che sconvolgono la storia dei popoli della terra, man mano che gli eventi si evolvono in maniera così incontrollabile, ed ecco, in tutto questo vi riconoscerete come fratelli, perché io sono il Signore. E quindi la conclusione, versetti 14 e 15, così dice il Signore Dio, poiché tutto il paese ha gioito, farò di te una solitudine, poiché tu hai gioito per l'eredità della casa di Israele che era devastata, così io tratterò te, sarai ridotta una solitudine, Monte Seir, e tu Edom, tutto intero, si saprà che io sono il Signore. Dunque, questa desolazione a cui è andato incontro Israele, ma adesso la desolazione a cui va incontro il Monte Seir, il territorio di Edom, questa vergogna che ha come sua espressione visibile il versamento di tanto sangue, vale come conferma di una relazione di consanguineità che negata all'origine è confermata per il futuro. Così saprai che io sono il Signore. E allora di seguito, e arriviamo al versetto 15 del capitolo 36, adesso messaggio rivolto ai monti di Israele. Ai monti di Israele, vedete, perché è la terra di Israele. Israele, popolo desolato, ma la terra, il Signore parla alla terra e dice: ora figlio dell'uomo profetizza ai monti di Israele. È come se i monti di Israele, il territorio, fosse personificato, no? I monti di Israele, di monti di Israele, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio. Poiché il nemico ha detto di voi, ahimè, ahimè, i colli eterni sono diventati il nostro possesso. Il nemico ha detto questo, ce ne siamo appropriati di questo territorio, di questi colli, di questi monti. Ebbene, profetizza e annunzia, dice il Signore Dio, poiché siete stati devastati e perseguitati, direttamente interpellati a in seconda persona singolare o in seconda persona plurale, sono i monti, voi, la terra. Poiché siete stati devastati e perseguitati dai vicini per rendervi possesso delle altre nazioni, e poiché siete stati oggetto di maldicenza e di insulto della gente, ebbene, monti di Israele, udite la parola del Signore Dio. Dice il Signore Dio ai monti, alle colline, alle pendici, alle valli, alle rovine desolate, alle città deserte che furono preda e scherno dei popoli vicini, ebbene, così dice il Signore Dio, sì, con gelosia ardente, attenzione a questo termine, la gelosia, la chinà, gelosia ardente, io parlo contro gli altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore e con il disprezzo dell'anima hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo. Per questo profetizza al paese di Israele e annuncia ai monti, alle colline, alle pendici, alle valli. Dice il Signore Dio, ecco, io parlo con gelosia, di nuovo il termine gelosia, e con furore. Soltanto che, vedete, quella stessa gelosia che è espressione del furore per quelli che hanno occupato il territorio, adesso è gelosia che garantisce la protezione di quelle montagne in quanto è la terra di Israele. Io parlo con gelosia e con furore, poiché voi avete portato l'obbrobrio delle genti, si rivolge ai monti, al territorio, alla terra. Ebbene, dice il Signore Dio, io alzo la mano e giuro anche le genti che vi stanno dintorno subiranno il loro vituperio. La gelosia del Signore. Questa terra è oggetto della sua gelosia, una passione d'amore intransigente, irrevocabile, certamente. Ma in questa gelosia d'amore, ecco, la terra sottratta alla prepotenza degli invasori e la terra custodita come il sacramento della comunione tra il Signore e il suo popolo, il segno rivelativo di una alleanza di vita. E anche qui vedete, stiamo lì per lì un po' impressionati per questo linguaggio così aspro, così violento, ma è un linguaggio patetico, è un linguaggio che è in friso di dolore, è il linguaggio di coloro che sono in esilio, è come quelle famose romanze l'opera di Verdi, il Nabucco, il ricordo di quel territorio, quelle valli, quelle colline, e poi quello scenario, la luce, ed ecco, la conferma dell'amore geloso del Signore, che fa di questa storia la responsabilità degli esseri umani si è scatenata in maniera così distruttiva, fa di questa storia un percorso di ritorno a lui in quanto è fedele alla sua originaria volontà d'amore. E allora vedete versetti da 8 a 12, andiamo avanti e rapidamente finiamo. E voi monti di Israele, mettete rame e producete frutti per il mio popolo di Israele. Ecco, la terra che deve prepararsi perché il popolo ritorna. Mettete rami, producete frutti per il mio popolo di Israele perché sta per tornare. Ecco infatti a voi io mi volgo, sarete ancora lavorati, sarete seminati, moltiplicherò sopra di voi gli uomini, tutta la gente di Israele, e le città saranno ripopolate, le rovine ricostruite. Vedete qui molto importante quel verbo, io mi volgo verso di voi, versetto 9. Verso di voi. È il Signore che qui annuncia il ritorno, ma in realtà è Lui che ritorna, è Lui che si porta dietro questo popolo ed è Lui che è rivolto verso quella terra come l'espressione di un segno, come dire, insostituibile, un segno che rimane sempre puntualmente, perfettamente, coerentemente valido nel rapporto con quel popolo disperso chissà dove. Questo ritorno, la terra. Voi sarete ancora lavorati, questi monti, sarete seminati, moltiplicherò sopra di voi gli uomini, e quel che già leggevamo, versetto 11, moltiplicherò su di voi gli uomini e gli armenti, cresceranno e saranno fecondi, farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei benefici più che per il passato, e saprete che io sono il Signore. Ricondurrò su di voi degli uomini, il mio popolo Israele, se vi possederanno sarete la loro eredità e non li priverete più dei loro figli. La terra come garanzia di fecondità, e fecondità per quanto riguarda i frutti della terra, ma per quanto riguarda proprio i frutti della vita. E a questo riguardo, ecco ancora gli ultimi versetti, da 13 a 15, così parla il Signore Dio, poiché si va dicendo di te, te terra, è la terra, erano i monti, le colline, le valli, eccetera, eccetera, terra. Di te si dice, tu divori gli uomini, tu hai privato di figli il tuo popolo, dunque la terra è un sepolcro, questa terra è stata come uno spalancamento dell'abisso infernale. Questa terra è stato il luogo in cui è sprofondato il popolo, come divorato da un mostro ferocissimo. Ebbene, tu non divorerai più gli uomini, questa terra non è divoratrice di uomini, ma è terra che si realizza come grembo fecondo che partorisce per la vita. Io non priverai più di figli la nazione, oracolo del Signore Dio, non ti farò più sentire gli insulti delle nazioni, non ti farò più subire lo scherno dei popoli, non priverai più di figli la tua gente, parola del Signore Dio. Vedete, questa terra è il sepolcro, come il mostro che divora, un inferno che trattiene in sé gli abitanti che sono stati coinvolti in questa catastrofe storica. Questa terra è un grembo fecondo. Vi vedete che in questo contesto è il Signore che continua a farsi avanti, è Lui che si prende cura delle pecore, sono sue, opera quel discernimento all'interno del gregge, perché è necessario quel chiarimento di cui sappiamo, quella rieducazione, quella rieducazione a relazioni interne, che poi nel caso di Edom sono relazioni di fraternità con il popolo vicino, ma il popolo lontano, relazioni di fraternità che sono realizzate in virtù di quell'esperienza così potente e determinante per fondare la comunione della famiglia umana, l'esperienza del dolore. Ed ecco, adesso dice, i monti, la terra, fino, vedete, siamo veramente, ecco adesso bisogna fermarsi, siamo veramente sempre come condotti ad affacciarci sull'orizzonte del Nuovo Testamento, no? Un sepolcro che diventa grembo, la terra sepolcro è la terra che non inghiotte i figli per distruggerli, ma è la terra che è resa docile al servizio di Dio per offrire i frutti necessari alla vita, secondo secondo l'intenzione di Dio, perché io sono il Signore. E allora anche qui vedete una visione dell'esilio come un modo per reinterpretare il rapporto con la terra, e la terra come strumento del disastro, e la terra devastata, la terra resa inferno, divoratore, e la terra che è obbediente al Signore come principio di generazione, garanzia di fecondità per la vita. Bene, ma ci dobbiamo fermare. La volta prossima vedremo di arrivare almeno al capitolo 37. Finiamo qui, 36-37.
La prossima volta quando?
Giovedì.
Giovedì siamo giovedì prossimo?
Sì. Oh, sì, perché tanto siamo qua. È l'antivigilia, no, è... Sì.
No.
No, no, neanche la mia. È il 22.
Oggi
sì.
Il 22.
Sì, no, facciamo un altro piccolo passo, anche se siamo un piccolo manipolo di disperati, insomma.
È un gruppo, però l'importante è che siamo ad ascoltare la parola.
Ecco.